Cari amici, ci ritroviamo a proseguire il nostro cammino degli Atti degli Apostoli. Siamo al capitolo 3. Facciamo la seconda parte che va dai versetti 17 e 26. Lascio la lettura personale a voi. Intanto facciamo un rapido riassunto delle puntate precedenti per riprendere il filo del discorso. Ci troviamo al primo miracolo che compie la Chiesa dopo Gesù, ed è il miracolo dell'uomo storpio che non può camminare, che sta fuori dalla porta bella, non può entrare nel tempio, è escluso, dipende in tutto dagli altri, non può muoversi. Anche uno dei primi miracoli di Gesù riguarda un paralitico, e Gesù dice il motivo per cui lo guarisce: perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati, che è il potere di Dio. L'impossibilità di camminare, ovviamente nel senso non fisico, ma di cammino interiore, è segno del peccato, perché l'uomo non è come l'animale che è istinto e non sa quello che fa. L'uomo è uno che cammina sempre perché desidera la felicità, l'amore che durano in eterno. Quando uno è bloccato nell'amore non può muoversi dentro. E quello è il vero peccato. Il miracolo del paralitico, che può entrare nel tempio, può cantare, può lodare Dio, lui che era escluso da tutto, è il segno dell'uomo che si è sbloccato interiormente. E Pietro spiega, abbiamo visto da una volta scorsa, nella prima parte del suo discorso, qual è l'origine di questo miracolo. Innanzitutto dice: non è opera nostra, quindi non guardate noi. L'origine di questo miracolo è la croce di Gesù e gli apostoli sono testimoni di questa risurrezione di Gesù. Qui ci siamo fermati la volta scorsa dicendo che questa salvezza viene nel nome di Gesù. Oggi riprendiamo il discorso dal versetto 17. Dopo aver detto che quello che è stato crocifisso è il Salvatore, Pietro dice il motivo per cui l'hanno crocifisso. E il motivo è la nostra ignoranza. E lo citiamo. E ora, fratelli, so che per ignoranza agiste, come anche i vostri capi. Ora Dio, quando preannunciò per bocca di tutti i profeti, ossia il patire del suo Cristo, così lo compì. Allora, il primo versetto parla del motivo della morte di Gesù. È per ignoranza che avete fatto questo. Sono anche le parole che Gesù dirà in croce. Lo troviamo in Luca 23:34. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Per noi in genere l'ignoranza è un attenuante. Sì, è vero, è un attenuante, però l'incoscienza è l'origine di tutti i mali, quindi non la possiamo invocare come un attenuante. È proprio nel sapere, o meglio, è proprio nel non sapere il male che si fa il vero male. Perché se uno sapesse non lo farebbe. Per cui il male lo facciamo sempre per incoscienza. E oggi che siamo manovrati dai mass media, la coscienza è ciò che ti dicono gli altri, così da lodare tutto il male del mondo pensando che sia bene. Bisogna quindi stare attenti a questo problema dell'incoscienza, che è la cosa più grave, perché porta l'uomo a non più saper giudicare le azioni che fa. E Dio si serve del nostro male per farne un bene, dà la vita per noi e così smaschera il male come male. La croce di Gesù è il luogo dove cessa l'incoscienza e si prende coscienza. Chi è Dio? È uno che ama in questo modo. C'è questo contrasto tra l'ignoranza umana e la consapevolezza di Dio. Facciamo un passo avanti ancora al versetto 19. Convertitevi dunque e ritornate affinché siano perdonati i vostri peccati, così che vengano tempi di refrigerio dal volto del Signore e mandi il Cristo destinato a voi, Gesù, che bisogna che il cielo accolga fino ai tempi di restaurazione di tutte le cose di cui da tempo Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti. Allora, davanti alla croce vediamo il male che facciamo, allora è possibile convertirsi, cessa la menzogna e cessa l'incoscienza. convertirsi. E qui viene usata la parola cambiar testa, altre volte si dice invertire la marcia. Questo cambiar testa è necessario per il perdono. Davanti all'amore di Dio conosciamo il nostro egoismo, allora diciamo ho sbagliato. Fino a quando uno dice ho fatto bene, non ho sbagliato, non può essere perdonato. Se uno dice di non aver fatto nulla di male, non vuole il perdono. Se non provi vergogna del male che fai, continui a farlo, perché il male, la stupidità, l'oscenità del male, si smaschera solo sulla croce del giusto. Tutti siamo fatti per il bello e per il buono, ma per giungervi è necessario identificare dove sta il male in noi, come per una terapia è necessaria una diagnosi corretta. E dopo il perdono arrivano i tempi del refrigerio. Questa parola refrigerio è come quando si soffia sulla minestra che scotta per farla raffreddare un po'. La nostra vita è molto rovente, infuocata talvolta, è una vita quasi dannata. Il perdono ci permette di sperimentare già in questa vita una vita un po' più soave, più vivibile, un refrigerio, appunto una sosta. Questa consolazione che il Signore ci dà permette che la vita diventi bella. Non è ancora la realizzazione del punto di arrivo, ma questo ci fa camminare su una strada diversa, che non è più quella del peccato e dell'egoismo, ma è quella dell'amore. Ed è questo il sollievo, che è già la vita eterna presente ora. Il sollievo è la serenità in attesa della restaurazione, quando tutto tornerà come era al principio, cioè nel giorno del Signore, quando il Cristo ritornerà. E qui sorge la domanda: quando è che viene il Signore? Quando assistiamo a tutte queste guerre, a queste violenze perché il Signore lo permette? Quando è che si fa sentire? Quando è che il Signore interviene? E qui sarebbe più utile capovolgere la domanda: quando è che smettete di fare le guerre, di uccidervi, di scannarvi, di lottare gli uni contro gli altri, di creare questa ingiustizia, questa menzogna che circola in tutto e in tutti? Perché non siete fatti per questo? Quando è che tornerà il Signore? La risposta quasi scontata è quando lo lasciamo tornare. L'amore di Dio si esprime attraverso la sua pazienza e ci stimola alla conversione. Aspetta che tutti conosciamo la verità e ci salviamo. L'unico intervento di Dio è quello di darci coscienza del male, cioè il perdono, il sollievo e il coraggio poi di agire bene. Fino a quando continueremo a mettere in croce altri poveri cristi, Gesù Cristo rimane sulla croce, continuando la sua passione nella storia. Leggiamo ancora versetti 22-23. Mosè infatti disse: «Un profeta susciterà per voi il Signore vostro Dio tra i vostri fratelli. Lui ascoltate in tutte le cose che dirà a voi. Ora ogni anima che non avrà ascoltato quel profeta sarà sterminata di tra il popolo». Allora, questa citazione è presa dal libro del Deuteronomio, in cui Mosè predice che verrà un profeta e sarà il profeta definitivo. E Gesù è questo profeta ultimo, chi lo accoglie è salvo. Ma perché bisogna accogliere lui? Perché lui è il figlio. Se lo accogli come figlio, riconosci che Dio è padre e che tu sei fratello, ed è questa la salvezza. Perché se uno non vive da figlio e da fratello, ammazza sé e ammazza gli altri, stermina se stesso e gli altri. O si ritorna finalmente alla coscienza del bene, del perdono e alla vita nuova, oppure si continua a vivere nell'incoscienza e si continua a fare il male moltiplicandolo. Ecco perché è fondamentale ascoltare il Figlio Gesù. L'importanza dell'ascolto della verità, cioè ascoltare ciò che dice Gesù, ci smaschera o almeno ci fa capire in che direzione muoversi. Se si vive nella menzogna, non ci si muove più se non nell'incoscienza e nell'imbecillità. Concludiamo con gli ultimi versetti, 24-26. E ora tutti i profeti, da Samuele e da quanti in seguito parlarono, annunciarono anche questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e del patto che pattuì Dio con i vostri padri, dicendo ad Abramo: e nel suo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Innanzitutto per voi Dio, avendo risuscitato il suo servo, lo inviò per benedirvi, allontanando ciascuno dalle vostre malvagità. Ecco, questa conclusione è molto bella. Tutti i profeti, da Samuele in poi, annunciarono questi giorni di confusione e di male. Che cosa avviene in questi giorni? Ciò che Dio ha promesso ad Abramo: nel suo seme saranno benedette tutte le famiglie della terra. Cioè, se siamo figli di Abramo e ascoltiamo la promessa del Signore, la sua parola, davvero c'è benedizione per noi e per tutta l'umanità. È una salvezza universale. E questa salvezza è anzitutto per voi. Cioè, lo dice direttamente a quelli che hanno ucciso Gesù. E Dio ha risuscitato il suo servo e Gesù l'ha inviato per benedirci, non per maledirci. Ecco, qui chiudiamo tenendo presente che c'è questa promessa, anzitutto per noi e per tutti gli altri, la salvezza e il perdono.